I neoempiristi e Popper concordano nel ritenere che non vi sia nessuna logica della scoperta scientifica. Infatti, a loro avviso, il processo della scoperta non è governato da alcuna regola logica. A partire dalla slide numero 52 ho illustrato un esempio diventato famoso, che è la scoperta della struttura ciclica del benzene, opera del chimico tedesco Friedrich August Kekulé, scoperta avvenuta verso la fine dell'Ottocento. Come è noto, il benzene ha una struttura ciclica vagamente esagonale, e Kekulé ebbe questa idea in una maniera piuttosto bizzarra che adesso raccontiamo. L'avrebbe avuta, ce lo racconta lui stesso, quando addormentatosi davanti alle fiamme del caminetto sognò catene di atomi che si muovevano come serpenti di fuoco che si afferravano di tanto in tanto la coda così da formare un anello chiuso. È chiaro che Kekulé stava studiando da molto tempo la struttura del benzene, la struttura chimica del benzene. Fino ad allora non si erano scoperte molecole cicliche, e lui a un certo punto ebbe l'idea che questa ipotesi poteva spiegare tutte le caratteristiche osservabili del benzene. Esempi di questo genere, che troviamo nelle biografie e nelle autobiografie degli scienziati, suggeriscono che gli strumenti concettuali della filosofia della scienza sono inappropriati per l'analisi del contesto della scoperta. Di questo contesto dovrebbero occuparsi invece la storia, la sociologia, la psicologia della scienza. Insomma, la filosofia della scienza non ha nulla da consigliare a uno scienziato che deve inventare un'ipotesi, scoprire una teoria. Non c'è nulla che il filosofo della scienza possa consigliare a Kekulé. Non può certo consigliargli di addormentarsi sempre davanti al caminetto. Freud era un forte utente di cocaina, alcuni attribuiscono certe sue intuizioni alla cocaina, ma nessuno direbbe che la cocaina è un ottimo sistema per la scoperta di ipotesi scientifiche. Dunque, i neoempiristi e Popper condividono la convinzione che il contesto della giustificazione, diversamente da quello della scoperta, sia governato da regole logiche che vengono identificabili mediante l'analisi, che sono identificabili mediante l'analisi filosofica. Tuttavia, i Popper e i neoempiristi dissentono duramente sulla natura di tali regole. Infatti, i neoempiristi e in seguito molti altri studiosi, sono sulla slide numero 54 che commenteremo, che potremmo chiamare induttivisti, ritengono che le regole logiche da utilizzare nella valutazione empirica delle ipotesi abbiano carattere induttivo. Valutazione empirica vuol dire valutazione alla luce dell'evidenza, dei fatti, dell'esperienza. Il carattere induttivo, mi appello per il momento ai vostri ricordi di liceo, ma ovviamente ce ne occuperemo. Popper invece pensa che la logica della giustificazione abbia carattere deduttivo. Qualcuno, a proposito del metodo di Popper, ha parlato di deduttivismo, però io resterei fedele alla più usuale denominazione di falsificazionismo, perché la deduzione per Popper, vedremo, è utilizzata per falsificare le ipotesi. A questo punto davvero dobbiamo precisare due termini che finora abbiamo usato in modo informale, facendo conto sui ricordi liceali o delle secondarie degli studenti. E si tratta delle termine deduzione e dei termini deduzione e induzione. Si comincia sempre dalla deduzione, per motivi che saranno presto ovvi. L'inferenza deduttiva. Per definire l'inferenza deduttiva, in primo luogo bisogna definire cos'è un'inferenza. E un'inferenza consiste nella derivazione, sulla base di regole appropriate, di un enunciato detto conclusione da uno o più enunciati detti premesse. conclusione, premesse. E questa conclusione viene derivata dalle premesse. Come avete visto, finora non abbiamo fatto cenno né alla deduzione né all'induzione. Abbiamo usato questo termine di inferenza che sta per argomento, ragionamento, è per così dire un termine che fornisce un'esplicazione di concetti intuitivi come argomento, ragionamento, calcolo. Vi sono due tipi fondamentali di inferenze, quelle deduttive e quelle induttive. Un'inferenza deduttiva è caratterizzata dal fatto che, e qui l'ho messo in corsivo rosso, ma probabilmente era meglio mettere anche delle luci fosforescenti, perché questo è un punto di partenza fondamentale. Un'inferenza deduttiva è caratterizzata dal fatto che non è possibile che le premesse siano vere e la conclusione falsa. Non è possibile. È qualcosa di più che di affermare che non si dà il caso che le premesse siano vere e la conclusione falsa. No, non è proprio possibile. E questa impossibilità ovviamente andrà chiarita e sarà uno dei compiti del corso, soprattutto della parte logica. Per dire che la conclusione di un'inferenza viene inferita deduttivamente dalle premesse, oppure viene dedotta dalle premesse, si impiegano anche queste espressioni che sono equivalenti, ma che occorre ricordare perché vengono utilizzate da chiunque, compreso me stesso, compreso anche da me, nel parlare di deduzione. La conclusione è deducibile dalle premesse. È la stessa cosa che dire che è deduttivamente inferibile. Le premesse implicano logicamente la conclusione. Vedete, ho messo slide 57 tra parentesi la parola logicamente perché è essenziale, ma la si dà per scontata. E quindi possiamo dire semplicemente le premesse implicano la conclusione. Ma in certi contesti è davvero occorre davvero dire logicamente per evitare confusioni. La conclusione è conseguenza logica delle premesse, oppure la conclusione segue necessariamente dalle premesse. Sono quattro modi molto diversi tra di loro, ma che esprimono la stessa cosa, cioè che ci troviamo di fronte a un'inferenza deduttiva, dove la conclusione è inferita deduttivamente dalle premesse. Notate che adesso io voglio definire cosa vuol dire che la conclusione segue necessariamente dalle premesse. È ovvio che è un'espressione intuitiva che grosso modo comprendiamo senza avere definito la parola se l'espressione segue necessariamente, però possiamo farlo ed è utile. La conclusione di un'inferenza segue necessariamente dalle premesse è uguale per definizione. E quelle tre sbarrette, quella specie di uguale arricchito da una terza stanghetta orizzontale che vedete nella slide 57, vuol dire uguale per definizione. E quindi adesso posso rileggere l'espressione dicendo che la conclusione di un'inferenza segue necessariamente dalle premesse è per definizione uguale a questa affermazione, che la conclusione è vera in ciascuno dei possibili stati di cose in cui le premesse sono vere. Se formulo la seguente inferenza: se Parigi è la capitale della Francia, allora in questo istante siamo in marzo. Qui sia la premessa che la conclusione sono vere. Perché questa lezione viene fatta in marzo e perché Parigi è la capitale della Francia. Ma l'inferenza, se Parigi è la capitale della Francia, allora adesso siamo in marzo, in questo istante siamo in marzo, non è un'inferenza deduttiva, perché possiamo immaginare un possibile stato di cose in cui la premessa è vera, Parigi è in Francia, ma la conclusione è falsa, adesso siamo in marzo. E quindi non accade che la conclusione sia vera in tutti i possibili stati di cose in cui le premesse sono vere. Quando arriverà aprile, maggio, giugno, vi renderete conto che questa inferenza se Parigi è la capitale della Francia, allora, in questo istante, siamo in marzo, ha una conclusione falsa, mentre la premessa resta vera. E quindi non è, la conclusione non è vera in ciascuno dei possibili stati di cose in cui le premesse sono vere. Il concetto di possibile stato di cose, ancora una volta, è un concetto intuitivo, verrà chiarito in seguito, ma sia chiaro che non tutti i nostri concetti possono essere definiti. Di alcuni va presupposta una comprensione intuitiva. La stessa cosa succede nella geometria di Euclide. Molte definizioni di triangolo, trilatero, ma ci sono alcuni termini non definiti, quali per esempio punto, linea e piano. Questi termini non vengono definiti, e così è un po' anche nell'analisi filosofica. Restiamo ancora sull'idea intuitiva di inferenza deduttiva, insisto sul fatto che non la stiamo ancora definendo in termini rigorosi. Questo sarà fatto nella parte logica del programma. Un'inferenza deduttiva trasmette la verità. Se si ammette la verità delle premesse, allora si deve ammettere anche la verità della conclusione. Questa capacità di trasmettere la verità delle premesse alla conclusione, cioè di trasmettere questa verità delle premesse alla conclusione, dipende dal fatto che le informazioni veicolate dalla conclusione di un'inferenza deduttiva sono contenute più o meno esplicitamente nelle premesse. Cioè dal fatto che la conclusione non dice nulla di nuovo rispetto alle premesse. Ecco, questo forse è il punto fondamentale da un punto di vista intuitivo. La conclusione non dice niente di nuovo rispetto a quello che viene detto dalle premesse, ma semmai mette in luce qualcosa che veniva detto nelle premesse e che non era così evidente per alcuni, ma era ugualmente contenuto nelle premesse. Tra poco vedremo un esempio classico che è un sillogismo aristotelico in Barbara, quello che si studia al liceo in varie forme, chiunque abbia fatto filosofia almeno. Ma fermatevi a questa semplice inferenza, che ha una sola premessa. Premessa: alcuni libici sono africani. Conclusione: alcuni africani sono libici. Capite che dire che alcuni libici sono africani veicola già, contiene già in sé l'informazione che alcuni africani sono libici. Se nessun africano fosse libico, non sarebbe possibile che qualche libico fosse africano. Quindi, più in generale, alcuni A sono B implica logicamente che alcuni B sono A. Naturalmente questo giochetto non vale se sostituiamo alcuni con tutti. Pensateci. Premessa: tutti i libici sono africani. Conclusione: tutti gli africani sono libici. No, non è così, perché possiamo immaginare uno stato di cose in cui tutti i libici sono africani, ma non tutti gli africani sono libici. E per avventura questo stato di cose è proprio quello che si verifica nel mondo reale. Ma adesso guardiamo un esempio più scolastico. L'esempio del sillogismo in Barbara, chiamato così per motivi che non vi dico. Questo sillogismo è un esempio di inferenza deduttiva. Premessa numero 1: tutti i corvi sono neri. Premessa 2: tutti gli uccelli in quest'isola sono corvi. Quindi tutti gli uccelli viventi in quest'isola sono neri. Se ammettiamo che le premesse 1 e 2 sono vere, non ci resta che concludere che la conclusione è vera per forza, cioè vera necessariamente. Vale a dire, nessuno di voi, e neanche le persone più intelligenti del mondo, e nemmeno il buon Dio, perché nemmeno il buon Dio può violare una legge logica, e su questo si apre naturalmente un discorso teologico che non facciamo, ma in tutti i mondi possibili, gli stati di cose possibili in cui tutti i corvi sono neri e tutti gli uccelli in quest'isola sono neri, sono corvi, scusate, allora tutti gli uccelli in quest'isola sono neri. Fidandomi della comprensione di questo esempio, ci salutiamo fino alla prossima mezza lezione, diciamo.